Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia, il sole è risorto veramente, alleluia,
alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia,
il sole è risorto veramente. Alleluia,
alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
Cristo è risorto veramente. Alleluia,
alleluia.
Cristo è risorto veramente. Alleluia,
alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le tre letture di oggi contengono degli insegnamenti molto importanti per la nostra vita che, se messi in pratica, possono migliorarla e, perché no, cambiarla. La prima lettura incontriamo Cornelio, centurione romano, e probabilmente, e non si sa con certezza, ma diversi autori portano a lui, è il centurione che noi conosciamo, il centurione che ha avuto la guarigione del suo servo amico, e il centurione lo stesso che, quando muore Gesù, dice: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Questo centurione Cornelio in pratica si converte, già ha avuto la guarigione dell'amico, poi vedendo morire Gesù viene attratto da questa nuova via, così si chiamava ai tempi, e cerca di entrare in questa nuova via che all'inizio era considerata una setta, ma nessuno si fidava di lui. Uno perché era un centurione romano, quindi faceva parte delle truppe di occupazione della Palestina. Due perché faceva parte di un'altra religione. Tre perché era scomunicatissimo dalla sinagoga. Quindi non era una persona che aveva le carte in regola, così si può dire. Però quest'uomo si sente chiamato E a casa sua riunisce un po' di gente per parlare di questa nuova dottrina, per parlare di questo Gesù morto e che dicono che sia risorto. E lo Spirito dice a Pietro di andare da Cornelio, di andare a casa sua. Quando sta per arrivare, per entrare, Cornelio si butta in ginocchio, si butta ai suoi piedi, ecco qui è il testo di stasera, gli dice: guarda, io non sono degno, non è la stessa cosa. Ma Pietro lo rialza e gli dice: guarda, che io sono un uomo come te. E allora Pietro entra in casa dove c'è diverse persone riunite in questo cenacolo, in questi amici. Naturalmente saranno anche loro, saranno dei romani, saranno soldati, saranno quello che è. Gli amici, comunque, il testo ci dice che sono pagani, quindi non sono degli ebrei e non fanno parte, e questi vedono Pietro e Pietro comincia a parlare. Pietro comincia a parlare e dice una parola, una frase che cambia tutto. Pietro è nel dubbio. Pietro prima è ebreo e quindi tutta la religione ebraica. E gli ha vista, poi ha incontrato Gesù, ha fatto 3 anni con Gesù, Gesù è risorto, ha ricevuto lo Spirito. Comincia a mettere in dubbio la teoria del puro e dell'impuro. E la teoria dove divide questa casistica, le persone pure, le persone in grazia di Dio, diremo oggi, e le persone impure, i pagani, a cui non bisogna. Pietro è nel dubbio, Pietro si sta interrogando e tira fuori la sua convinzione. Dice: io mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone, ma per Dio ama tutti. Questo è un grande punto di arrivo per Pietro, perché gli ebrei ancora oggi Dio ama loro, loro sono il popolo eletto. Poi la prima chiesa con Gesù era un po' confusa, però era sempre un Dio che faceva delle preferenze, aveva i suoi amici e combatteva i nemici. Qui Pietro dice: no, non è vero, non funziona così. Dio ama tutti. Dio non fa preferenza di persone. E appena dice queste parole, il testo dice: discese lo Spirito Santo. E invece nel testo originale lo Spirito piombò lo Spirito Santo sull'assemblea. E l'assemblea costituita da pagani, da non circoncisi, quindi non sono nemmeno ebrei, quindi sono stranieri, erano gli amici di Cornelio. Queste persone cominciano a cantare in lingue e cominciano a lodare il Signore. Lode, gloria a te, o Signore Gesù. Quelli che erano venuti con Pietro, diciamo, quelli che facevano da guardiaspalle, e dice chiaramente: i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse fuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Lode, 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 amen, alleluia, gloria a te, o Signore Gesù. Ma questi sono pagani. E lodano il Signore. Questi erano circoncisi, quindi per dire che erano ebrei passati nella via di Gesù. Ecco, allora qual è l'insegnamento per noi? Noi abbiamo invocato lo Spirito Santo, l'abbiamo invocato in macchina, oggi penso che anche voi nella vostra preghiera personale avete invocato lo Spirito, ma lo Spirito scende indipendentemente dall'invocazione, dal canto, lo Spirito piomba, lo Spirito viene attirato quando noi non facciamo distinzione di persone. Quella è bella, quella è brava, quella è brutta, quella è negativa, quella è un vampiro, quella cosa. E quindi facciamo tutte queste distinzioni. E poi vieni Spirito Santo. Lo Spirito Santo se ne sta bello, tranquillo, lì dov'è. Quando invece noi Accogliamo, ecco cosa ci ha detto il Signore, allarga i paletti della tua tenda, allarga i paletti, fai entrare e non fare, non giudicare se quello è puro e quello è impuro, se quello è peccatore e quello non è peccatore, non stare lì a fare distinzioni, ma allarga perché Dio ama tutti, ecco allora piomba lo Spirito Santo e allora ecco che tu cominci a parlare in lingue e allora tu cominci a lodare il Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria a te, oh Signore Gesù. Funziona così. E quando tu lodi il Signore, sblocchi ogni situazione. Quando tu lodi il Signore, apri tutte le porte. Ma questa lode, per non essere un pappagallo, questa lode parte dall'accoglienza dell'altro. L'accoglienza dell'altro. Alfonso, accogli Nora che è accanto a te. E Reginella, accogli Armanda, è così com'è, accogliamola così com'è. E Luigi, accogli Rosita, a parte che tua moglie, ancora molto di più, accoglila nell'amore. Accogliamoci. E una volta che noi abbiamo accolto l'altro, a partire da stasera, quelli che il Signore ha chiamato, perché il Signore... Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Sara, il Signore ti ha scelto per venire qui stasera, indipendentemente dalla zia che ti tallona, che ti stalkerizza. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Maria, è stato il Signore a sceglierti di venire qui, così come ha scelto Salvina, così come ha scelto Nicoletta. Il Signore ci ha scelti. E allora accogliamoci l'un l'altro, abbiamo invocato lo Spirito, facciamo piombare questo Spirito, come? Qual è il canto?
Dai la mano a tuo fratello.
Dai la mano a tuo fratello. Quindi facciamo questo canto dandoci la mano, dai la mano in modo che lo Spirito Santo, boom, possa piombare su questa assemblea e tutti noi possiamo lodare, benedire, cantare il Signore e sbloccare tutte le situazioni. Domenica scorsa ero da Ornella, sono stato invitato da Ornella, appunto 89 anni, c'ho il coraggio ancora di esibirsi, e ho messo la macchina e nel posteggio sotto l'Arciboldi. Finito il concerto, vado giù, tutti hanno fatto la stessa pensata e c'era bloccato e non si andava, non si poteva uscire dal parcheggio. 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, e ho cercato di passare il tempo e guardando tutti i messaggi, è il giorno del mio compleanno, quindi ho risposto a tutti i messaggi, o quasi, perché poi inavvertitamente 200 li ho cancellati, quindi non so se sentite. E con me c'era Marco, che fortunatamente si è dimenticato il cellulare a casa, quindi non poteva giocare con le palline come fa di solito lui. E ha avuto dice, proviamo a lodare il Signore. Allora, ci siamo messi a lodare il Signore. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Grazie Gesù per Ornella, grazie Gesù per questa serata. Grazie, grazie, grazie.
Tu.
Si è liberato. Funziona così. Se noi lodiamo, invece di lamentarci, si sbloccano tutte le situazioni della nostra vita. Solo che bisogna avere questa forza di lodare e perseveranza, perché non è che dopo un minuto lode al Signore e lode, 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 amen. E allora accogliamoci l'un l'altro. Vieni Spirito Santo, piomba su di noi in questa accoglienza. Amen. Fratello, dai la mano. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai un caldo benvenuto, mostra a lui molto sere. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai la mano a tua sorella, dai la mano.
di un caldo benvenuto, mostra a lui molto sé. Lo dai la mano a tua sorella, dai la mano. Uniti in te, lo danno, ed insieme ringraziamo per i doni che darà a chi con fede li chiederà. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dagli un caldo benvenuto, mostra a lui molto bene. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai la mano a tua sorella, dai la mano. Dagli un caldo benvenuto, mostra a lui molto te. Dai la mano a tua sorella, dai la mano. Uniti per onore, formeremo un solo cuore, ed insieme nella gioia giungeremo alla tua gloria. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Mano a tua sorella, dai la mano. Dagli un caldo benvenuto, mostra a lui molto bene. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. Dai la mano a tua sorella, dai la mano. Dai la mano a tua sorella, dai la mano. Dagli un caldo benvenuto, molto sereno. Dai la mano a tua sorella, dai la mano.
Lode, 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 amen. La lode a volte si può fare anche silenziosa e funziona, perché a volte non riesci a lodare perché attorno a te le congiunture sono negative e allora loda in silenzio, come ieri sera. Ieri sera sono stato invitato alla laurea di Lisa, che festa che ha fatto, comunque, e avevo una macchinata di persone. Ritornando, che ci vuole un'ora e passa per arrivare, diceva buon'anima di Antonietta, quanta strada fanno per arrivare a Oleggio? Un'ora e passa, pieni di cibo, satolli, preti e polli, mai satolli, vicino Novara, prendo una buca di quelle, boom! Allora, tanto per c'era Marco, cominciò a urlare, ma come? Non ti accorgi? Ma cosa vai? Non ti accorgi che c'era una buca? Di notte, al buio, cosa, come fa? Boh. E c'era pure Annalisa, questa signora, fa, scriverò una lettera di protesta a Canelli, e gli faccio, adesso passo e gli faccio la fotografia. C'era Roberta, non sapendo se dare ragione a me o ragione a Marco, non volendo scontentare nessuno, ha detto che ha fatto un mugolio. C'era Patrizia, dormiva e non si accorse, manco ci fu il terremoto, niente. Io che ho fatto? C'era tutta questa confusione interiormente, infatti calò subito il silenzio, perché se non animo io la discussione o la preghiera, languono, si addormentano. E silenzio, perché? Silenzio, perché io comincio a lodare il Signore. Come già mi era successo che era spaccata la ruota. Lode, angeli, venite, sistemate la ruota, cose. Interiormente, perché se lo dicevo ad alta voce e gli animi erano già... Però questo è importante, perché vi ricordate... Il samaritano. Il samaritano lo sapeva che quella strada era pericolosa. C'erano briganti, c'erano cose. Quindi è inutile rimproverare. Ma non lo vedi? Il rimprovero È inutile, per carità, è una reazione, bisogna dare sempre la colpa a qualcuno, quindi spaventandosi, bo bombo, ha dato la colpa a me, boh, e così era tranquillo il bambino. L'altra dice, io scriverò a Jerusalem Post e dirò che questa strada è pericolosa perché non mettono la sicurezza. Ecco, l'altra è quelle che stanno alla porta dell'inferno, non prendono ignavi. Non prendono posizione, zitto tu, zitto io, tanto la vita va avanti. E poi ci sono quelli che dormono, che tranquilli. E così è la vita. Ricordiamocelo, ci sono quelli che cercheranno un colpevole, quelli che coinvolgeranno le forze pubbliche, scriveranno qualche lettera di protesta, quelli che non prenderanno posizione. E quelli che dormono, pieni di. E ci sono quelli che lodano. Facciamo la scelta di lodare anche silenziosamente. Stamattina sono sceso per il mio grazie a Gesù e vedevo Aurora, ma sempre in giro sei di buon mattino, ma dico Aurora, e poi ho detto, ho incontrato Aurora, sono sceso per vedere se la ruota si era spaccata, invece la ruota. L'angelo l'ha sistemata, comunque è andata bene, però la lode serve sempre. Passiamo alla seconda lettura. La seconda lettura meravigliosa dove c'è quella frasetta che Sant'Agostino dice: anche se si distruggessero tutte le Bibbie del mondo e si salvasse soltanto questa riga, va bene. Dio è amore. O Theos agape estin. Dio è amore. Ed è l'invito per ciascuno di noi a vivere d'amore. A vivere d'amore. Vivere d'amore, tutti noi, bene o male, ci riusciamo. Amare il partner, amare i figli, amare i nipoti, amare gli amici, amare le persone che sono a noi gradevoli. Però non basta, l'amore vero, l'amore io amo veramente quando amo tutti, quando faccio una scelta di amare tutti. Perché il sole, Gesù ha detto, siate perfetti come il Padre vostro che nei cieli fa sorgere il suo sole, sui cattivi e sui buoni. Prima i cattivi e poi i buoni. Questo amore, io sono buona e cara, però se mi toccano, allora non sei né buona né cara. E quando una persona ama, ama tutti. E qui proprio non è vero che siamo tutti figli di Dio, per carità. Adesso non voglio mettere in dubbio la teologia sacramentaria che dice che attraverso il battesimo noi siamo tutti figli di Dio. Va bene. Però Gesù, quando sta discutendo con i suoi contemporanei, che gli dicono: noi siamo figli di Abramo, Gesù dice chiaramente: no, no, non funziona così. Voi non siete figli di Abramo, voi siete figli del diavolo. Ufficialmente loro erano figli di Abramo, il popolo ebraico è figlio di Abramo, ufficialmente. Ma Gesù dice: quello che fa la distinzione tra figli di Dio e figli del diavolo sono le vostre opere. Voi dite di essere figli di Abramo, però cercate di uccidermi e quindi cercate di darmi la morte. E quindi chi è stato omicida fin dal principio è stato il diavolo. Quindi voi siete figli del diavolo. Quello che fa la differenza allora non sono tutti i nostri titoli, tutte le nostre appartenenze, che sono buone per carità, ma quello che fa la differenza sono le nostre opere. Opere di vita, opere di morte. Dai frutti li riconoscerete, questo è il vecchio discernimento. Ma Gesù dice chiaramente che I veri figli di Dio, ecco la beatitudine settima, è beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. I veri figli di Dio sono gli operatori di pace. I veri figli di Dio sono quelli che portano la pace. E come ci ricordava martedì Emanuela alla preghiera, dice: non soltanto pace, ecco, vedi Valentina come guarda subito sua sorella, ma come sei attenta, Valentina, ma non ti perdi una virgola, ma veramente. La bambina mi guarda, bambina, veramente, mi guarda con gli occhi. Ho detto a Emanuela, subito si è girata verso sua sorella. Ricordava che io vi do la mia pace, significa anche io vi do la mia felicità, la mia gioia, perché shalom significa appunto pace, gioia, felicità. E allora in pratica i veri figli di Dio, detto chiaramente, i veri figli di Dio sono quelli che portano la pace, quelli che portano la gioia, quelli che portano la felicità, quelle persone che appena arrivano in qualsiasi luogo ti portano gioia, ti portano pace, ti portano sorrisi. Questo è. E pensavo, ecco, vedendo come in tutto il mondo c'è questa sollevazione verso la guerra che c'è a Gaza, come tutte le università americane si sono sollevate contro Biden che appoggia questa guerra, e come a Gerusalemme ieri ci sono state delle manifestazioni contro Netanyahu, e così anche in altre università. Pensavo, forse anch'io dovrei andare a manifestare da qualche parte. Che c'è da ridere? Però, ecco, non so se c'è la possibilità, dovrei andare, non so dove. Comunque, ho detto, ma cosa predico? Che se noi abbiamo la pace dentro di noi, per chilometri e chilometri noi diffondiamo pace. Quindi devo pacificarmi dentro di me, devo trovare dentro di me questa gioia, questa pace, questa felicità, perché poi con le mie vibrazioni riempirò tutto il circondario, riempirò tutte le persone che incontrerò anche stasera, anche domani, e domani vado a cambiare le gomme, per dire, e quindi anche lì dal gommista, senza cominciare a fare lode lode, portare gioia, portare pace. Questi sono i figli di Dio. E poi ci sono invece i figli del diavolo, tutte quelle persone che dove arrivano mettono guerra, dove arrivano mettono scompiglio, perché l'abbiamo detto all'inizio, ce l'hanno dentro, ce l'hanno dentro di sé. Amare i nemici, ecco, e i figli di Dio sono quelli che amano i nemici. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli dell'Altissimo. E qui è ovvio che chi di noi amare i nemici. E quando ci accorgiamo che non sentiamo questo amore, questa compassione verso chi ci ha fatto del male, dobbiamo chiederci quanto il Signore abita in noi. Poi Gesù dice chiaramente: non opporti al malvagio. È stato detto occhio per occhio, dente per dente, non opporti al malvagio, quindi fai da cuscinetto. Ce la facciamo a fare da cuscinetto a tutti quelli che bene o male si comportano male nei nostri confronti? E poi, bellissimo questo, a chi vuole portarsi in tribunale, toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Qui il Signore ci dice di fare l'impossibile, andare oltre la legge, perché quando tu venivi, ti pignoravano qualcosa, ti portavano in tribunale, l'unica cosa, ecco, a quel tempo c'era un unico abbigliamento. Si aveva questa tunica, una tunica, e poi sotto c'era il perizoma. Questa tunica poteva essere sequestrata, poteva essere pignorata, non il mantello. C'è scritto nella Bibbia, il mantello lo potrete ignorare solo di giorno, che poi naturalmente la cosa è caduta, perché te lo ignoravano alle 7 del mattino e alle 5 del pomeriggio te lo devono restituire, c'è scritto nella Bibbia, e lo devi restituire al calare del sole, perché serve anche come coperta, come materasso, altro che permaflex, no, adesso c'è Noreland, come sono, ovunque. Altro che ti coricavi con questo, quindi non puoi... Gesù dice, a chi ti vuole togliere la tunica? Tu lasci anche il mantello, cioè vai oltre la legge, dai tutto. Non lo so se noi arriviamo a questo. Ovviamente non ci arriviamo, però ecco, questo è un test per capire sino a che punto il Signore è arrivato e vive e amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, quindi amate i vostri nemici. Ovviamente l'amore, e qui stasera chiederemo anche la guarigione, ovvio, e il Signore ci ha già detto guarigione delle nostre infermità interiori, le persone che non riescono a stare in piedi, oltre a tutte le varie guarigioni fisiche. E se tu conservi, dice Siracide, se tu conservi il rancore verso il tuo prossimo, come puoi chiedere la guarigione al Signore? La guarigione non è una cosa magica. Mi ricordo Tardif, ecco, Maura ricordava Tardif. Tardif in ogni preghiera di guarigione prima faceva questa penitenziale invitando l'assemblea a perdonare. Perché la guarigione avviene attraverso, dopo il perdono. Come puoi chiedere la guarigione al Signore se non... Eppure Gesù guariva tutti, è vero, sì, Gesù guariva tutti, però c'è scritto pure, c'è scritto anche questo. Quindi è l'invito a questo amore. E questo amore lo troviamo, oh, mi pare che c'era anche... un canto, avevo detto alla corale di fare un canto prima di passare al Vangelo che parla pure di amore. Questo canto, Shalom, e lo vogliamo mandare sino a Gaza, lo vogliamo mandare sino alle università americane. Ecco, facciamo anche noi questo sit-in davanti al cuore di questi potenti e soprattutto verso chi ci ha fatto del male. Amate i vostri nemici, magari non ci arriviamo, però pregare ci arriviamo. Pregate per i vostri persecutori, almeno a questo ci arriviamo. E allora vogliamo fare al Signore questo canto di lode, questo canto di pace. Vogliamo cantare Shalom e vogliamo, Anna, hai sete? E vogliamo mandare questa pace fino agli estremi confini della terra. Vogliamo cantare Shalom come gli angeli e vogliamo essere quelle persone che dovunque vanno portano pace, portano gioia, portano amore. Shalom!
Shalom, 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 sh
Lode, lode, siamo arrivati al Vangelo. Vangelo dove Gesù è la continuazione, questo è il discorso che fa Gesù prima di essere arrestato. E già nei versetti precedenti ha parlato: io vi lascio un comandamento nuovo. E più volte abbiamo detto che nuovo non è neos, e quindi qualcosa che si aggiunge agli altri comandamenti, ma è qualcosa di nuovo che toglie tutti i precedenti. È come quando si dice c'è un nuovo presidente della Repubblica, vuol dire che quello di prima non c'è più. E così vi do un comandamento nuovo, significa che quelli di prima sono superati. Non significa che bisogna toglierli, ma bisogna superarli. E qui Gesù dirà, vi lascio un comandamento, qui dice chi osserverà i miei comandamenti. E più volte questi miei comandamenti si confondono con i comandamenti di Mosè. Ci sono i comandamenti di Mosè che sono 10, ci sono i comandamenti di Gesù che non sono 10, ma sono milioni. Ovvero, tutte quelle situazioni di bene che noi possiamo compiere diventano un comandamento. Tutte le situazioni di male che noi dobbiamo evitare diventano un comandamento. Ecco perché allora Gesù ci dice chi osserverà i miei comandamenti, e dice l'osservanza di questi comandamenti vi darà gioia. Difatti Gesù dice amatevi così come io vi ho amato, questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Noi siamo invitati a questa pienezza di gioia. Attenzione, la gioia che dà Gesù non è la gioia che ci dà una pizza, la visione di un film, tutte quelle cose umane, mondane, buone, anzi ringraziamo il Signore ogni volta che ce le dà, ma è quella gioia interiore che coesiste in mezzo alle persecuzioni, in mezzo alla malattia, in mezzo alle difficoltà, alle tribolazioni, a tutte le cose, perché una gioia è come un fiume carsico, un fiume che scorre sotterraneo dentro di noi. E quindi non dipende dalle situazioni esterne, che a volte possono essere sconvenienti. Le situazioni che possono essere dolorose, e a volte sono anche dolorose perché il nostro chi ha la priorità per ora è il nostro corpo, quindi se un organo è malato ti dà dei segnali di dolore, e quindi però è anche in mezzo a questo dolore tu puoi avere la gioia, gioia piena, pienezza di gioia, che ti dà proprio questa comunione con il Signore e questo voler osservare i suoi comandamenti, tutte quelle situazioni della nostra vita dove noi siamo chiamati a fare il bene e dove noi siamo chiamati a non fare il male. Questo ci porta gioia. Sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Giovanni, gioia è una parola che troviamo 7 volte. È la pienezza della gioia, e non delle gioie effimere, delle gioie a metà, ma una pienezza. E Gesù ha detto chiaramente, la vostra afflizione si cambierà in gioia. Il riferimento è al parto, la donna quando partorisce sente dolore, urla, quello che è, però questa afflizione si cambia in gioia quando vede il bambino, la bambina che è venuto fuori. E chiedete, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Ti manca qualcosa? Chiedilo al Signore. Ma non mi arriva. Vuol dire che non c'è bisogno. La chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Questo vuole fare il Signore per noi. E questo c'è scritto. Io vi ripeto le parole che sono state scritte, non vi posso dire è altro. Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La mia gioia sia in voi. Quindi la gioia di Gesù è quella che dobbiamo cercare. E attenzione, questo è stupendo. Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Nessuno. Ci saranno, perché purtroppo quando ti vedono nella gioia, tutti i diavoli si scatenano, tutti gli invidiosi, quelli che non riescono a fare quello che fai tu, tutto si scatena, però ecco, possono farti del male e te lo fanno, però nessuno potrà toglierti la tua gioia. Perché la gioia è dentro. La gioia fa parte della vita. Giovanni 7, 27, 29. E chi crede in me, bisogna credere! Credici! Chi crede in me, fiumi di acqua viva, fiumi, non fiume! Adesso è bello quando attraversi il Ticino, bello gonfio di acque, e quasi quasi sta per esondare, è bello, e vedi. No, non un fiume, fiumi di acqua non morta, acqua viva, vita vera, vita. E questi fiumi di acqua viva sgorgeranno dentro il tuo cuore, dentro di te, è dentro. Ecco qui, e tutto funziona, funziona da qui. E quando questa gioia è qui, nessuno te la può togliere. Tutti si adopereranno per togliertela. Perché non c'è persona più antipatica di una persona gioiosa, di una persona che è felice. E quindi in un modo o nell'altro, ma nessuno potrà toglierti la tua gioia. E poi Gesù ci ha pregato nella preghiera prima di essere arrestato, Giovanni 17, quella preghiera che sostituisce la preghiera nel Getsemani, Matteo, Marco e Luca parlano della preghiera del Getsemani, dove Gesù è depresso, contuso e confuso pure lui, mentre in Giovanni non c'è. In Giovanni Gesù fa quella bellissima preghiera che è il capitolo 17 e tra l'altro dice: Padre, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Gesù ci ha pregato perché noi potessimo avere la pienezza della gioia. Ecco che allora qual è la volontà di Dio? E la volontà di Dio è proprio questo, che noi viviamo questa gioia. Vi ripeto che è una gioia interiore e che magari può dipendere pure dalle cose che il Signore ci dà e ringraziamo il Signore, ma ricordiamoci che è interiore. E poi qui continua Gesù con quella frase che abbiamo sentito quest'anno, in questo anno zero, in questo seminario, parla di amicizia. L'abbiamo sentito a Ternate con Enza, l'abbiamo sentito da questo palco con Francesca, l'abbiamo sentito all'Eleven Black con padre Giuseppe, parlando dell'amicizia dei santi. E qui Gesù ci ricorda che la sua comunità non è una comunità. Difatti, a volte li vedi in chiesa queste comunità anonime che vanno a prendere la messa, come vanno a prendere un prodotto alla Coop, senza salutarsi, ma è giusto così, possiamo salutare tutti, senza guardarsi. E questo non lo voleva Gesù. Gesù voleva che la sua chiesa fosse una comunità di amici. E i discepoli quindi sono gli amici di Gesù. Gesù rivela ai suoi amici i propri intimi segreti. Convive con loro come lo sposo con gli amici nel giorno delle nozze. Li sollecita al ricambio, rivela loro un Dio di amore. all'interno del collegio apostolico instaura amicizia con Giovanni, con Pietro e con Giuda, con Andrea, è un'amicizia che non viene scalfita nemmeno dal tradimento. E anche il tradimento di Giuda, Gesù cercherà un recupero sino all'ultimo, amico, e non è che è ironico, gli dice proprio amico. Amicizia, è detto tante volte, è l'amicizia è custode dell'anima, anima custos. E Gesù ci chiama amici, io non vi chiamo servi. La relazione servo-padrone è quella dell'Antico Testamento di Mosè con Yahweh, servo. Mentre con Gesù è una relazione di amicizia. E attenzione, la relazione di amicizia è una relazione paritaria. E tu che sei di Palermo sai benissimo quel proverbio, quando c'è Uram et te, l'amicizia sempre c'è. Quindi Uram et te, io dout des, quindi uno scambio continuo, non distrarti guardando il cellulare che poi ti sfugge, va bene che puoi fare tante cose. È bellissimo quello che dice la scrittura, un amico fedele come un rifugio sicuro. Chi lo trova ha trovato un tesoro. Un amico fedele è come possedere una perla rara, non ha prezzo, è un valore inestimabile. Chi lo possiede affronta sicuro la vita e potrà trovarlo soltanto chi ama il Signore. Siracide 6, 14, 16. Più ami il Signore, più il Signore ti dà degli amici. Amici veri, perché poi noi gli amici di Facebook. E qui mi diceva Aristotele, la cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici. E il mio migliore amico, dice Henry Ford, è colui che sa tirare fuori il meglio di me. Ci sono persone che tirano invece il peggio di noi e magari si chiedono, si domandano amici. E l'amico si accorge. Ad esempio, mi accorgo che stasera manca Matilde e manco mi ha mandato un messaggio. È viva? Mi è successo qualcosa perché lei non manca mai. La comunione. Non mi, vedi, l'amicizia si preoccupa. Sarà morta, sarà. Mandami un messaggio. C'ho la comunione, stasera non ci sono. Anche queste piccolezze. Collegata. Ciao Matilde, stasera. L'hai fatta, perché l'amico si accorge, io vi ho squadrato tutti, tutti. E il vero amico, ecco qua, è Winchell, il vero amico è colui che resta con te quando tutti gli altri ti abbandonano. C'è stata una fuga d'Alcatraz. Chi scappava adesso e chi scappava, i topi scappano quando la nave sta affondando, quindi a volte non sono amici, sono topi. E poi questa che l'ho ripetuta tante volte, ma mi piace tanto, di Anais Nin. Gli amici rappresentano un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe mai nato senza il loro arrivo. Ed è solo grazie a questo incontro che tale nuovo mondo è nato. Quindi la nostra amicizia ha fatto nascere un mondo nuovo e senza di me e senza di te questo mondo nuovo non sarebbe mai nato. E poi l'ultimo, e ho finito, l'ultima citazione. Gli amici rappresentano, l'amicizia è l'inesprimibile serenità del sentirsi al sicuro con una persona senza dover soppesare i pensieri né misurare le parole. George Eliot. A volte devi stare attento con due piedi in una stivala perché se dici qualcosa si offendono, sono permalosi, solo ricordano, quindi sa, invece il vero amico è quando puoi dire tutto, ti perdona tutto, ti accoglie così come sei, come Gesù. Io ho un amico che mi ama e questo amico è Gesù. E in te, Gesù, vogliamo vivere le nostre amicizie. E vogliamo, Signore, che la fraternità sia una comunità di amici, come era la tua comunità, una comunità di persone che si amano, che si rispettano, che si supportano, che si vogliono bene e che mettono al centro Gesù. Amen.
Potendo in gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è tanta gioia nel mio cuore. Un amico che mi ama e mi perdona, io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù. Che ti ama e ti perdona, tu hai un amico che ti ama, suo nome è Gesù. Che ti ama con suo grande amore, che ti ama, e ti ama con suo grande amore. Gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore. Sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. Amico che mi ama e mi perdona, io ho un amico che mi ama. Il suo nome è Gesù, tu hai un amico che ti ama e ti perdona, tu hai un amico che ti ama, il suo nome è Gesù, che ti ama con suo grande amore. Che ti ama, che ti ama con suo grande amore.
Lode, 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 amen. Non è finita ancora l'omelia. Quindi l'ultimo step, piccolo piccolo stavolta. Perché Gesù conclude dicendo, dov'è il foglietto? Rimanete nel mio amore. Per venire qui avevamo l'appuntamento alle ore 19 e siamo arrivati per arrivare. Alleluia! Io da Novara a partire alle 19 in modo ad arrivare qui 19, un'ora prima per sistemare. E quindi mi preparo e alle 6:30, mezz'ora prima, arriva Marco. Scusa, stasera è proprio, vedi, stasera è la tua serata, vedi? Arriva Marco e no, scusami, alle 7 l'appuntamento. Cioè, no, sono andata a messa e alle 18 e 18:30 già era fuori, mezz'ora. Boh, ma guarda, sto bello. Ha detto, che ha detto il prete? Ha detto rimanete, rimanete, rimanete. Ma che significa rimanere? Sì, ha detto rimanete. Vabbè, ma cosa? Rimanete! Oh, magari tu l'hai detto tante volte, ma questo rimanere non bisogna andare, bisogna rimanere. Qualcosa. Insomma, non riuscite a dirmi che cos'è questo rimanere? Per carità, va bene. Il prete è grazioso, lo conosco, è molto bravo. Però mezz'ora, come fanno mezz'ora? Insomma, una sveltina fanno. Fate bene l'amore, le sveltine fanno male. E comunque, lasciamo perdere, non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi perché andiate. Insomma, che rimanere o andare? Insomma, qua io mi sono un po' confuso, perché mentre lui parlava, che poverino, lui ha difficoltà di linguaggio pure, rimaneva con suo rimanere, era un mantra, rimanere. Poi magari me lo spieghi dopo, perché no, poi... perché andiate? Perché andiate? Noi non siamo stati chiamati, scelti per... per stare fermi, ma perché possiamo andare. Allora, in un'omelia del 2006, potete vederla sul sito, in questa omelia del 2006 racconto come io gira e rigira, io ho sempre voluto fare il monaco di clausura. Nessuno mi crede. Quando poi me l'hanno proposto, ho rifiutato le mie contraddizioni. E ricordo, nel 2006 si faceva la messa il sabato sera a Santo Stefano e poi l'indomani mattina alle 9:30. Quindi c'era sto rimanere, andare. E allora io mi sono addormentato seminando un sogno. Padre Giuseppe ne ha parlato diverse volte, seminate un sogno. Allora ho detto, Signore, io mi piacerebbe fare... La... Perché forse, io ricordo, forse queste preghiere dopo 15 anni, sono arrivate dopo 15 anni, e mi piacerebbe fare un po' di clausura, chiudermi al mondo, e così. E ho detto, Signore, parlami in questa notte. Così significa seminare un sogno. Ti metti a letto, fai... fai un po' di respiro e poi dammi un sogno come risposta. Quel giorno io non ho sognato niente, quella notte non ho sognato niente, però l'indomani poi, leggendo il giornale, e ho un giornale, trovo, ecco, sì, sul giornale, questa è l'omelia che ho fatto nel 2006, quindi 18 anni fa, ancora proprio eravamo all'alba e non c'era niente di tutto quello che è successo dopo, e sul giornale ho trovato questa citazione di Seneca. A che giova attraversare i mari, andare in città, sfuggire dai mali che ti angustiano? Non devi andare in un altro luogo, ma devi essere un altro uomo, perché porti con te le tue passioni, i tuoi vizi ti seguono, i mali che fuggi sono in te. E ho capito che non è andare da un'altra parte, non è chiudersi né in un chiostro oppure andare in missione, non è andare in un altro luogo, ma essere un altro uomo. Ecco, però, ecco, perché andiate e portiate molto frutto. E quindi il Signore ci invita a portare questo frutto andando. E noi dobbiamo essere una comunità in movimento, una comunità in movimento, per andare e portare frutto rimanendo nel suo amore. Ecco, questo rimanere, sicuramente il prete l'avrà detto, e come dice la lettera di Giovanni, chi dice di rimanere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Quindi l'unica maniera per rimanere in Cristo è fare tutto quello che ha fatto Gesù. Anzi, come dice lui, voi ne farete di opere più grandi. Quindi questo è il rimanere in Cristo per andare. E poi conclude: tutto quello che chiederete nel mio nome, il Padre ve lo darà. Ma questo lo facciamo dopo, ecco, chiedendo, facendo una preghiera di intercessione. Però chiudiamo qui l'omelia e quindi ci sarà la questa per pagare la struttura. Amen.